Filadelfo Castro, chitarrista, arrangiatore, produttore. Il suo studio di registrazione è all'interno del Nerolidio Music Factory a Como. Ha diretto nel 2019 l'orchestra del Festival di Sanremo con la canzone di Rita Pavone. Infine, grandissimo intenditore di musica, soprattutto quando parla di Stefano Ferrari.
Doremind presenta i Walkadelici, seconda stagione. I Walkadelici sono Stefano Ferrari e Ale Porro. Doremind è un gruppo di produzione audio che produce musica e podcast.
Grazie, è troppo buono, sì, assolutamente.
E grazie a te per essere qua con noi.
Mi fa un sacco piacere. Ovviamente sì, come io e Stefano ci conosciamo da tantissimi anni e ho una grande stima di lui, e mi ricordo ancora il primo pezzo suo che mi aveva fatto sentire, che aveva vinto un concorso, che conteneva la parola pastiglia. È vero o no?
Fantastico.
C'era dentro la parola pastiglia?
Sì, non è una parola, sì. Non è una parola,
è una delle... La casa, la famiglia, la messa e la pastiglia.
Hai visto? Negli anni 90,
la pastiglia, cioè.
Negli anni 90 cioè, era tutto pettinato, era una cosa super indie.
Sì, assolutamente.
Negli anni, forse del 2000,
no,
che anno era?
2000, secondo me è proprio del nuovo millennio. 2000,
era avantissimo.
Sì, eravamo già nel 2000.
Sì.
Mi aveva
sì,
colpito sì, perché era molto avanti rispetto a quello che si scriveva allora.
Eh sì, lì ero arrivato tra gli 8 vincitori del premio Città di Recanati.
Mi ricordo.
Ma non parliamo di Stefano
Ferrari.
Sì, no,
infatti, ma che cazzo.
Io...
No, ma guarda,
si finisce
sempre. Si finisce sempre a parlare di lui.
No, soprattutto infatti, per
non
Ale.
Parliamo di Stefano Ferrari.
Mi fa piacere che ti ricordi della pastiglia, dai, che tutto sommato c'è... Adesso... siamo qua
per parlare con Filadelfo.
Per parlare con Filadelfo e parlare di cose molto interessanti che Filadelfo ci può, raccontare. A noi piacerebbe scoprire un po', cioè anche ai nostri ascoltatori, un po' quello che ci siamo detti quest'estate. Ti ricordi nella telefonata o ti ricordi la pastiglia della canzone?
Mi ricordo la pastiglia, perché ho preso la pastiglia per ricordarmi della telefonata.
Pastiglia di fosforo, sarà.
Esatto.
No, raccontavamo essenzialmente di quello che può essere la strada di qualcuno che si autoproduce, che cerca di fare ascolti su Spotify, quelli che possono essere un po' i tuoi consigli a chi,
certo,
a chi scrive e a chi vuole produrre, arrangiare, realizzare e poi promuovere la propria musica.
Assolutamente.
Andiamo
sì,
per ordine, cioè parti un po' te da, allora, da dove ti
partirei
va,
da una cosa che esiste da tanto tempo, ma pochi la conoscono, che è un'applicazione gratuita incredibile, che esiste, uno strumento di lavoro pazzesco che ti permette di capire se il tuo brano funzionerà, se è di qualità o no, che si chiamano orecchie. Questa app non la devi neanche scaricare, tendenzialmente ne siamo dotati tutti, ed è una battuta, però è, diciamo, la realtà è che la mia carriera personale è cambiata, è migliorata dal momento in cui mi sono reso conto che in realtà non lavoravo con le mani, perché sono chitarrista, è il mio primo strumento e per tanti anni ho fatto praticamente solo quello prima di iniziare a produrre, ma mi sono reso conto che il mio lavoro era lavorare con le orecchie. Quindi lavorare con le orecchie significa rinunciare in qualche modo a quella parte di ego, di gasa che ti dà, no, la voglia,
la schitarrata,
la solo, il concetto di una nota in più è meglio di una in meno, essere protagonisti sul palco è meglio che non esserlo, ed è una cosa positiva perché vuol dire che dentro quella passione hai voglia di venire fuori, e quindi è anche un sentimento positivo, non è da criticare. Però a un certo punto ti rendi conto che la cosa più importante che hai sono le orecchie, e ancora più importante ti rendi conto che le orecchie purtroppo non sono uno strumento assoluto come il termometro, capito? Ma sono uno strumento relativo e va tarato. E tarare le orecchie è quello che diceva Stefano. Quindi la prima cosa, se vuoi fare musica, secondo me è cominciare a tarare le orecchie su dei parametri reali e aggiornare questi parametri progressivamente. Quindi vuol dire cominciare a fare degli ascolti mirati, a formarsi un proprio gusto di quello che ti piace veramente, che ti fa battere il cuore, la musica che ha l'atmosfera che ti rispecchia perfettamente, e quindi se uno sente una batteria dritta, una chitarra distorta, probabilmente ha l'animo rock, quella cosa lo setta, cioè lo concilia col mondo, lo mette, lo allinea col pianeta, ed è giusto che lui ascolti quella cosa lì in maniera approfondita, tarando le orecchie e poi tarandole anche su cose più moderne, quindi andando su Spotify, ascoltando anche cose che gli piacciono meno, ma essere, diciamo, contemporaneo, viviamo in un tempo, e quindi se noi ascoltiamo cose che hanno già fatto altri, incominciamo a capire se le nostre orecchie sono realmente, funzionano e sono funzionali, oppure altrimenti se sono rimaste magari uno step indietro su certe cose.
Ok, cioè quelli che, a cui fa tutto schifo probabilmente dovrebbero invece provare,
assolutamente
provare
sì,
ad ascoltare.
Ascoltare.
Perché poi senti tanti, no? Che dicono fa tutto schifo, si rivolgono solo a un passato aureo,
esatto,
in cui tutto era bello.
Esatto, però a me starebbe anche bene, ma non ci si riesce comunque più ad avvicinare a quel passato. Cioè, sai, se uno riesce a fare una cosa anche del passato, però la fa veramente bene, lo apprezzo. Il problema è che chiaramente si rischia di rimanere in quel limbo dove, per non tradire la musica ideale che noi abbiamo nel cuore, ci fossilizziamo sul cercare di imitarla ogni giorno della nostra vita senza mai raggiungere il traguardo, ma perché nulla è imitabile, no? Non c'è nulla di imitabile, neanche la musica classica, e la riteniamo imitabile perché non abbiamo registrazioni dei compositori originali. Quindi,
sì, sì, certo.
Quindi noi non abbiamo un'idea di cosa c'era veramente nella testa di quei compositori e la sua magia, perché dobbiamo interpretare dal linguaggio scritto che cosa c'era, tirarlo fuori in qualche modo, però la musica registrata abbiamo tutto in vista, la composizione, l'esecuzione, il mixaggio, la produzione, tutto. Quindi lì rischiamo di passare veramente tanto tempo a percorrere una strada che non ci porta verso nulla di personale, ma ci porta un po' a soccombere, a essere un po', vivere in un mondo di frustrazione. Vorrei ma non posso, ma non sono capito, comunque sono meglio loro. E poi comunque anche strategicamente quelli che dicono sono meglio i Toto, sono meglio anche di te però. E quindi non è una cosa furbissima.
Sì, sì.
No, perché okay, se tu vivi nel sono meglio certi generi, sono meglio certi musicisti, vuol dire che sono meglio anche di te. Allora prova a essere diverso.
Sì, perché lì non ci arriverai mai.
Esatto,
sostanzialmente.
Esatto. Sì, sì. Prova a essere diverso, a non criticare nulla, ma magari provare a trovare un tuo modo di fare le cose. E quello, secondo me, è il secondo step, trovare un proprio modo, sì, di fare le cose.
Ma quello che volevo chiederti anche questa cosa, visto che hai parlato di qualcosa che ti faccia battere il cuore, no? Mi leggo proprio alla parola battere, perché adesso si parla tanto di beat.
Esatto.
Di beat su coi quali, attraverso i quali si scrive.
Come
ti piace?
Sei dotto,
ti piace?
Come sei dotto quando fai così?
Eh sì, mi piace legarmi, no?
Ma
no, si parla di beat attraverso i quali scrivere le canzoni. Ci sono,
certo,
ci sono delle librerie, dei posti dove si può andare ad ascoltare, dove si possono sentire sonorità attuali, diciamo, moderne.
Certo, assolutamente sì. Tieni conto che il 70-80% delle hit al mondo partono da Splice. Splice è un portale, è un sito web a pagamento ovviamente, quindi dove si scaricano sample, giri armonici, parti lead di synth, quello che volete, ritmiche, si scaricano in maniera legittima perché ovviamente si paga questo abbonamento di diritto dei crediti, e da lì quasi tutti i produttori al mondo traggono la scintilla di far nascere il brano, quindi si può ascoltare un giro di piano che ci ispira, una cosa che ci ispira, una batteria che ci ispira, e partire da lì a scrivere. È cambiato un po' la forma, diciamo, se noi andiamo alla radice delle cose tutto è rimasto uguale, cioè una volta mediamente un musicista sapeva suonare il pianoforte o la chitarra o il basso, no? Si accompagnava con uno strumento e da lì partiva per creare qualcosa. Oggi magari ci sono meno musicisti, oppure chiamava un musicista suo amico perché lo ispirava, quindi magari tu eri un chitarrista però chiamavi un pianista perché volevi avere una suggestione diversa, no? Lui ti faceva un giro di pianoforte e tu cominciavi a scriverci sopra. Adesso invece, essendo meno l'interazione con i musicisti, essendo meno le persone che suonano in maniera così approfondita, personale eccetera, lì hai a disposizione quello che hanno fatto altri per te. Quindi diciamo che non ci sono più scuse, cioè tutti abbiamo a disposizione qualcosa da cui partire. Poi il rischio ovviamente è quello che col drag and drop quindi parto lì, da lì, certo. Copio un giro di piano, copio una batteria, l'unica cosa che rimane originale è la top line del testo. Quindi se sei un fenomeno a fare quella cosa, oggi puoi essere un autore di serie A anche avendo scarse doti musicali.
Perché tu nel disco puoi anche utilizzare esattamente i suoni,
certo,
che scarichi da
assolutamente
Splice.
Sì.
Okay. Sono liberi?
No, sono a pagamento. Tu paghi un abbonamento, e poi sono royalty free.
Musica tua? Certo.
Tecnicamente si dice sono royalty free, quindi li puoi includere nella tua composizione, usare a scopi commerciali senza pagare altri diritti. Anche se, guarda caso, l'amministratore delegato di Splice, il CEO in questo momento, è una persona che arriva dalla che era la, diciamo, a capo del più grande editore al mondo. Quindi evidentemente anche loro, nel caso in cui poi parta una top hit da un riff o da una progressione armonica eccetera, probabilmente anche loro in futuro non sarà così,
okay,
no? Magari o lo risuoni oppure, però attualmente è così. Io personalmente lo uso come uso tutti gli strumenti che ci sono a disposizione, non ho nessun tipo di pregiudizio, però lo uso in maniera diversa. È chiaro che se tu devi scaricarti un rullante estremamente attuale o vai nelle centinaia di sample che hai in libreria, le prendi, le tratti eccetera, oppure lì se fai una ricerca, diciamo, in base ai più recenti e più gettonati, lo trovi in due minuti. Quindi diciamo, se lo usi per delle cose in maniera intelligente, ti facilita molto il workflow, per cui quello è secondo me è uno strumento potentissimo. Se invece lo usi proprio come punto di partenza senza il quale non sai fare le cose, e beh, è meno consigliabile, perché ovviamente ti affidi a quello che trovi e quello che trovi dopo un po' l'hai sentito, è
certo,
come Netflix,
sì, sì.
No? Prima o poi le serie finiscono anche lì, prima o poi i giri di pianoforte finiscono, le voci a cappella sulle quali tu puoi creare magari dei pezzi tuoi finiscono. Poi un consiglio, secondo me è una cosa banale ma è molto importante, è quella di non accontentarsi di quei sample. Cioè, se noi vogliamo utilizzare un sample, è bello che sia argilla da manipolare in qualche modo, quindi equalizzatelo, fate un down tuning, un up tuning violento, strecciatelo, spappolatelo, reversatelo, cioè fate in modo che sia almeno una materia da...
Lo fai tu, scusa.
Hai delle sorprese molto piacevoli. Poi secondo me ci sono... Cioè, una cosa molto consigliabile in quel caso, che è un po' un accenno di produzione, è bello che all'interno di una produzione ci siano delle cose molto lo-fi e delle cose molto hi-fi. Dobbiamo scegliere noi cosa. Quindi è chiaro che se io faccio un pezzo con un Fender Rhodes bellissimo in primo piano, magari leggermente distorto, bello, stereo,
bello
potente,
grasso.
Bello grasso, no? Okay? Magari userò una batteria lo-fi per lasciarlo in primo piano. Se invece uso un giro di piano marcio che ho scaricato da Splice, l'ho picciato, l'ho strecciato, quindi è diventato tutto lo-fi, spappolato, lo metto in un reverbero, magari metto una batteria con molta pacca e quella sarà la cosa in primo piano.
Sì.
Certo.
Miscelare un po' le carte, no? Non può essere tutto in primo piano, non può essere tutto grosso e bello in tutte le produzioni. Se incominciamo a tarare le orecchie, in tutte le produzioni di livello mondiale c'è generalmente una o due cose che hanno scelto che sia in primo piano, che è quella cosa che noi, quando il pezzo va in radio, anche a distanza di 300-400 metri dalla cassa, c'è, è presente,
certo.
E il resto scompare ed
sì,
è un bene che sia
come
così,
come diceva Elettra Lamborghini,
esatto,
no?
Esatto,
è così, cioè, beh, cazzo, è bestiale questo Stefano Ferrari,
esatto,
eh? Cioè,
esatto.
Madonna mia, madonna, che citazione,
esatto.
Beh, vabbè, lasciamo perdere. Ma senti, volevo chiederti, ma adesso cosa stai facendo in questo momento?
Lo scopriremo nella prossima puntata.
Se vi è piaciuta questa puntata, condividetela. E già che ci siete, seguite i Wolkadelici sul vostro aggregatore di podcast preferito. Così non vi perderete nemmeno una puntata. Seguiteci anche su Instagram, dove ci trovate come doremind.music, e fateci sapere quello che pensate. Ciao ciao!